Buongiorno ragazzi, oggi si procede con il lavoro del quarto modulo relativo all'analisi di bilancio ed entriamo nel merito dell'analisi di bilancio, cioè quel percorso che porta proprio ad una valutazione o a un'analisi di dettaglio delle voci di bilancio e che ci permette di arrivare a dare un giudizio complessivo sulla performance economico-patrimoniale finanziaria dell'impresa. È ovvio che il tempo che abbiamo a disposizione non ci permette di fare una valutazione troppo larga di questa materia che a economia raccoglie uno o forse addirittura più di un corso. Quindi noi oggi e la prossima volta faremo una scorsa della metodologia di analisi di bilancio, cercando di dare gli elementi essenziali, cioè quelli che permettono di approcciarsi, se non a un metodo, quantomeno a un vocabolario che vi permetta di orientarvi, se non fosse banale dirlo, ma anche soltanto nella lettura di un 24 ore nella pagina finanziaria. Quindi noi partiamo e la seconda diapositiva non sono altro che riassunti delle puntate precedenti relativamente allo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale che nella sua veste da una parte contabile, secondo modulo, da una parte civilistica, terzo modulo, è stato nel quarto modulo del nostro corso riordinato e espresso sostanzialmente in quattro numeri. Il COIN, che è il capitale operativo investito netto, cioè tutte le attività durevoli e circolanti dedicate al business principale dell'impresa, gli investimenti finanziari, che sono gli avanzi di cassa che l'azienda ha generato e che ha tenuto in cassa piuttosto che investito in altre attività finanziarie come titoli, buoni del tesoro, partecipazioni in altre società. Dall'altra parte abbiamo soltanto le passività esplicitamente contrattate a fronte delle quali sono entrati soldi e quindi patrimonio netto da una parte, debiti finanziari normalmente verso le banche ma anche debiti finanziari verso soggetti del mercato finanziario, quindi titoli quotati e quant'altro. Nella diapositiva 3 quindi si vede questa univoca relazione: da una parte, lato destro, abbiamo i soggetti che hanno portato soldi all'azienda e quindi i finanziatori e i soci. Questi soldi sono entrati in azienda e l'imprenditore li ha allocati nelle sue componenti, da una parte operative e dall'altra parte finanziarie. Normalmente un'azienda ben ordinata patrimonialmente dovrebbe avere un COIN robusto e poche attività finanziarie. Un'azienda che ha tante attività finanziarie vuol dire che ha tante risorse che non riesce ad allocare efficientemente sul proprio business, quindi le tiene lì come avanzo di cassa e senza in un qualche modo un impiego imprenditoriale. La diapositiva 4 e la diapositiva 5 rifanno invece il riassunto del conto economico, quindi l'ultima puntata nella quale ci siamo visti in modo metaforico ovviamente, il conto economico riclassificato con una logica scalare dove si vanno a vedere tutta una serie di margini. Abbiamo il conto economico nella parte operativa, quindi abbiamo preso i ricavi e i costi del nostro conto economico civilistico e li abbiamo riallocati in modo da isolare la parte operativa. Poi le componenti della gestione finanziaria attiva, i componenti della gestione finanziaria passiva, l'area straordinaria, che è questo nuovo soggetto che entra dentro il conto economico, e poi le imposte. Anche qui, diapositiva 5, abbiamo poi evidenziato come il conto economico può evidenziare, può sottolineare una parte relativa alla distribuzione del reddito e una parte relativa alla produzione del reddito, la parte alta è dedicata alla produzione del reddito, quindi chi sono i soggetti che permettono di realizzare il reddito, e sono sostanzialmente i soggetti che partecipano all'attivo, quindi l'attivo è il nostro coin fatto girare efficientemente dall'imprenditore, produce un risultato operativo. I frutti economici della gestione delle attività finanziarie danno i proventi della gestione finanziaria attiva. Ci possono essere anche degli oneri, perché ci possono essere anche dei costi afferenti a questa gestione. A questo punto, una volta che abbiamo prodotto un risultato ante oneri finanziari, questo risultato ante oneri finanziari va dato ai partecipanti in termini di remunerazione, e la remunerazione è, dall'altro lato, per gli oneri finanziari, le banche e il socio che prende risultato netto. Ed ora con la diapositiva 6 si entra nel concetto di analisi di bilancio. L'analisi di bilancio è normalmente costruita intorno a una serie di indicatori, di quozienti, di frazioni che vogliono esprimere il concetto di redditività. La redditività è di fatto la percentuale di reddito che è stata tratta da un certo tipo di investimento. Quindi fate il caso che voi compriate, spendendo 1000 euro titoli di Stato, vi vedete sul conto corrente alla fine di ogni anno l'accredito di 100 euro di interessi attivi su questo titolo. Fate un calcolo abbastanza semplice dicendo che il titolo vi sta rendendo il 10%, cioè mettete al numeratore gli interessi che avete visto sul conto corrente, cioè 100, e riprendete con la memoria e con l'estratto conto quanto avete pagato per l'acquisto di quei titoli, cioè 1000, quindi 100 fratto 1000, flusso di reddito 100, stock di capitale 1000. E quello è il passaggio che si fa in modo molto epidermico, spontaneo, da un reddito, che è i 100 che vedete sul conto corrente, alla redditività. Quindi potete dire che l'investimento che avete fatto vi sta rendendo il 10%. Se a fronte di quei soliti 100 di reddito che vedete accreditarvi sul conto corrente avete fatto un investimento di non 1000 ma 10.000 euro, la vostra redditività ovviamente sarà meno soddisfacente, perché sarà dell'1%. Quindi, per capire se il reddito che sta esprimendo l'azienda è un reddito congruo, è un reddito adeguato rispetto agli sforzi complessivi profusi dall'imprenditore e quindi al capitale che questo ha in un qualche modo immesso nell'azienda, non basta guardare al reddito come ultimo rigo, perché è un dato statico, è un dato che prescinde appunto dagli sforzi, ma bisogna metterlo a rapporto con gli sforzi, cioè lo stock di capitale che è stato in un qualche modo inserito in azienda e che ha permesso, attraverso la sua gestione, di produrre quel flusso di reddito. E quindi, diapositiva 7, noi abbiamo, per calcolare questo indice di redditività, o questo set di indici di redditività, i nostri due prospetti. Da una parte abbiamo il prospetto che ci dà i flussi di reddito, il conto economico, dall'altra parte abbiamo il prospetto che ci dà gli stock di capitale. Ci dà uno stock di capitale investito nell'area operativa, il coin, ci dà uno stock di capitale investito nell'attività finanziaria, investimenti finanziari, volendo ci dà lo stock del capitale investito in tutta l'azienda, il capitale investito netto, che è la somma fra il coin e gli investimenti finanziari. E dall'altra parte ci dà lo stock del debito che abbiamo preso dalle banche, lo stock del capitale che abbiamo chiesto agli azionisti. Dall'altra parte, se andiamo a guardare, poi con la diapositiva dopo forse diventerà più chiaro, vediamo che il conto economico ha tutta una serie di risultati intermedi che si interfacciano perfettamente con quegli stock che abbiamo poco fa enunciato. Quindi quel virtuale muro che esisteva tra il conto economico e lo stato patrimoniale costruiti sull'impronta civilistica, ora tende a venire meno grazie all'analisi di bilancio. L'analisi di bilancio, avevamo detto all'esordio di questo modulo, che doveva essere un sistema primariamente per costruire un linguaggio comune fra i due prospetti, e il linguaggio comune lo stiamo trovando. Quindi, diapositiva 8, Vediamo che il risultato operativo, che cos'è? È il flusso di reddito che l'imprenditore ottiene gestendo il coin. E quindi io ho un capitale investito nell'area operativa e il risultato operativo è il frutto di quella gestione, di quel coin. I proventi e le perdite su investimenti finanziari sono il frutto economico dell'investimento in attività finanziarie e il risultato ante oneri finanziari è il risultato complessivo dell'utilizzo del capitale investito netto, e cioè di tutto l'attivo che l'imprenditore ha utilizzato nel tempo. E questa è la parte relativa alla produzione del reddito. Se si va sulla diapositiva dopo si va a vedere come questo reddito complessivamente prodotto e questa redditività complessivamente prodotta è stata ridistribuita. E quindi una parte di quella redditività è stata data ai finanziatori, e quindi per capire quanto sono costati i debiti, noi che cosa facciamo? Mettiamo al rapporto gli oneri finanziari, cioè il costo del debito, con i debiti finanziari, cioè quanti debiti abbiamo in un determinato momento. Poi, dovendo andare più nel dettaglio, potremmo scoprire che alcune formule andrebbero un pochino setacciate e un pochino affinate, ma comunque in questa fase questo è quello che ci interessa. Per capire quanto il socio, l'azionista, l'imprenditore che ha messo soldi a titolo di capitale di netto, quindi a titolo di capitale di rischio, ha tratto come risultato finale, noi mettiamo a rapporto il reddito netto con il capitale netto. Quindi, diapositiva 10, noi abbiamo a questo punto vero e proprio parallelismo, spacchiamo il conto economico nel lato produzione, quindi la produzione sta con gli strumenti della produzione. Con gli strumenti della produzione, coin e investimenti finanziari, abbiamo prodotto il reddito operativo e il risultato ante oneri finanziari. Con quel reddito poi l'abbiamo distribuito ai due soggetti che ci hanno dato i soldi, cioè le banche e i soci. Quindi la diapositiva 11 in un qualche modo fa ripercorrere tutto il ciclo dei soldi della gestione della produzione del reddito, partendo dal lato destro basso, mercato finanziario, gli azionisti e le banche mettono i soldi dentro la società, l'azienda, l'imprenditore prende questi soldi, li colloca negli investimenti operativi, negli investimenti finanziari. Questi investimenti iniziano a essere fatti funzionare dall'imprenditore che li inizia a gestire. La gestione e il funzionamento di questi investimenti produce utili operativi e proventi finanziari, i quali vengono dati ai soci e vengono dati alle banche, oneri finanziari e dividendi. Da qui il reinvestimento delle risorse e riparte questo circuito, e quindi nuovamente l'imprenditore può andare dai soci e dire: non prendete l'utile che vi spetterebbe, lasciatelo in azienda, finanziateci, o tornare dalle banche e chiedere finanza. E da qui questo circuito di mercato finanziario, area d'affari, produzione del reddito, distribuzione del reddito si rinnova quotidianamente. La diapositiva 12 entra nel campo dell'analisi di bilancio a pieno titolo. Quindi in questa ultima parte di questa lezione, nella prossima, noi ora entriamo nell'analisi di bilancio. Quello che abbiamo detto finora è per darci un sistema, un modello, un modulo di funzionamento dell'analisi di bilancio, quantomeno sul lato indici. Poi l'analisi di bilancio normalmente ha una rosa dei 20 che ha quattro punti cardinali: ha un'analisi della redditività netta, un'analisi della redditività operativa, quindi studiamo la produzione e la distribuzione del reddito, partiamo da quanto il socio guadagna e cerchiamo di capire se il guadagno del socio è adeguato, è corretto e in che termini questo in un qualche modo è imputabile a certi investimenti o meno. E poi c'è un'analisi orizzontale che è di tipo finanziario, sulla quale noi non ci soffermeremo, cioè se l'azienda è troppo indebitata e se l'azienda produce adeguati flussi di cassa per ripagare le proprie posizioni. Questa parte la lasciamo in ombra, non abbiamo modo e tempo di affrontarla, noi ora ci soffermiamo sulla redditività netta e sulla redditività operativa. E iniziamo a parlare di alcuni primi indici. Questa parte mi interessa sottolineare prima di tutto alcune parole chiavi, alcune sigle che sono centrali nella comprensione di tutta una serie di linguaggi. E dall'altra parte come quell'indicatore descritto da una specifica sigla viene costruito. Noi si è detto si sta guardando la redditività netta, cioè quanto guadagna di fatto il socio mettendo quei soldi che sono indicati nel capitale netto nell'azienda. Il socio guadagna il reddito netto, che è l'ultimo rigo che spetta a lui. E nel momento in cui si riprende lo stato patrimoniale, si riprende il conto economico, vediamo che mettendo a rapporto il reddito netto con il capitale netto, cioè questi due elementi fra loro coerenti, individuiamo una percentuale che si chiama return of equity, che è l'indice che misura la redditività che spetta al socio del suo investimento. Quindi, diapositiva 14, il ROE è la remunerazione per il capitale di rischio. Il capitale di rischio è un capitale che ha una componente di rischio perdita decisamente più alta delle posizioni di debito, perché se le cose vanno male, il primo a non vedersi rimborsato quanto ha messo in azienda è proprio il socio e il capitale che lui ha messo. E quindi bisogna vedere se la redditività che questa azienda produce in base a quello che il socio ha messo è coerente con i suoi risultati passati, ma anche con il contesto competitivo. Da che cosa dipende il ROE? Il ROE dipende da quello che sta sopra. Il ROE, intendiamoci, sia il reddito netto che il capitale netto sono due valori di risulta, cioè nascono da differenze algebriche. Il reddito netto è la differenza fra l'area operativa e l'area finanziaria. Il capitale netto è la differenza fra il capitale investito netto e i debiti finanziari. Quindi sono tutti e due valori di risulta, valori di differenze algebriche. Che dipende, a fronte del quale il ROE dipende da ciò che ha sopra, cioè dal risultato della gestione operativa, cioè ante oneri finanziari, e del costo del debito. E qui introduciamo due nuove parole, due nuove sigle. Il rendimento del capitale investito, che si chiama ROI, Return of Investment, che è il rapporto fra il risultato ante oneri finanziari e il capitale investito netto. E il ROD, Return of Debts, cioè quanto costa il debito. Quindi se io prendo 1 milione di euro e mi trovo addebitati sul conto corrente, che vi devo dire 100.000 euro, vuol dire che questo debito sta costando il 10%. Quindi oneri finanziari su debito finanziario, fratto debito finanziario, ci dà questo ROD. Il ROE quindi da che cosa dipende? Quanto spetta al socio? Spetta quanto sto facendo ben funzionare il capitale investito, quindi quanto utile riesco a trarre dal capitale investito, ROI, ma anche da quanto mi costa questo debito. La diapositiva 16 non vi chiedo di impararla a memoria né tantomeno di capirla nella sua dinamica, chiamiamola così, aziendale. Quello che mi interessa è sottolineare un aspetto. Questa formula dice che il ROE è uguale, e qui ci dà una formula, al ROI, quindi al rendimento del capitale investito, più il ROI meno il ROD per il debito fratto il capitale netto. Quindi vuol dire che quanto prende il socio dipende sia dal ROI, quindi quanto ha fatto ben funzionare la macchina aziendale, ma dipende anche da quant'è la differenza fra il ROI, il costo del debito, e quant'è dimensionato il debito sul capitale dei soci. Tutto questo dice, vabbè, ma a che cosa vuoi arrivare? Se voi vedete, nel momento in cui il ROI è il 10% e il ROD è l'8%, Vuol dire che il socio, se prende soldi a prestito, riesce a speculare sul debito, perché li mette in una macchina senza rischiare del suo, che gli rende il 10. E quindi prende soldi all'8, li investe al 10%, e più questa cosa la fa utilizzando debito, quindi debito su capitale netto, tanto più guadagna senza rischiare. Quindi il ROE dipende sì dall'efficienza della macchina, ROI, ma dipende anche dal fatto che io riesca a speculare sul debito, cioè riesca a far andare veloce la mia macchina aziendale più di quanto mi costa il debito. Questa situazione che cosa porta a dire? Diapositiva 17. Porta a dire che i debiti non sono una cosa terribile per le aziende. Se l'azienda è in grado di far rendere il proprio capitale investito più di quanto gli costa il debito, l'azionista sta meglio a indebitarsi piuttosto che no. Se fate un po' di prove, lo andate a vedere. E quindi i debiti non sono una cosa terribile. Ma come ci dice la diapositiva 18, bisogna stare attenti, perché fin quando il ROI è superiore al ROD, i soci guadagnano anche se l'azienda si indebita e si indebita tanto. Ma visto che il ROD alla fine è un dato contrattualizzato, quindi con le banche abbiamo fissato un certo tasso, fisso o variabile, ma poi non dipende più dalle nostre capacità gestionali, il ROI dipende da tanti fattori, molte delle quali fuori dalla gestione aziendale, minacce competitive, situazioni, pandemie, eccetera, eccetera. Quindi un'azienda con tanti debiti è un'azienda che casomai dà tanta soddisfazione ai soci, ma è anche un'azienda molto vulnerabile. Perché se riprendiamo l'esempio di prima, nel momento in cui quella relazione tra ROI e ROD, cioè il 10% e l'8%, si dovesse invertire, e cioè il ROI dovesse scendere per un n motivo al 7%, allora avere tanti debiti moltiplicherà di tanto un meno 1%, e quindi questi debiti diventeranno difficilmente gestibili. Andando alla diapositiva 19, quindi la redditività netta, che è la prima grandezza che volevamo sottolineare, dipende da questi tre fattori: il ROI, il ROD e quanti debiti abbiamo rispetto al E, che sta per equity, che sta per capitale netto. Quindi più abbiamo ROI, più abbiamo redditività operativa, meno ci fanno paura i debiti finanziari. Dall'altra parte, il ROD, che misura il costo del debito, è un fattore che contiene al suo interno dei rischi, e dall'altra parte l'indebitamento, che porta su di sé tutte le problematiche di equilibrio fra quanti debiti l'azienda ha e quanti soldi ha messo il socio. L'ultima diapositiva non ci fa altro che rifare un quadro della situazione. Con questo si conclude la nostra lezione 14. Ci riaggiorniamo con l'ultima lezione sulla redditività operativa.